Allora la sigla qui è andata avanti,
Sì.
L'abbiamo fermata adesso perché no, ci voleva tutto il disco. Dunque, qui c'è il dottor Piotto, avete sentito prima, sì?
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, diciamo, stamattina stavamo cercando un tema con cui dovevamo parlare, insomma, dovevamo spiegare qualche cosa. Io non so niente. Allora, che tema hai preso?
Oggi, entrando qui da Giacomo, nella radio, nei grossi saloni di radio di Gracere, sulla collina di Cervedri che domina l'intero paese e la necropoli, vabbè, metti che ci ascoltano su internet, devono anche conoscere gli studi enormi, diciamo moderni, pieni di comfort delle radio di Gracere, no? Saluta le nostre 5 registe, i fonici, il cameraman.
Il difficile è fare tutto con una persona sola.
Ma guardi, una ce n'è qua.
Una, basta.
Una che vale per 5. Ma una sempre sulla cena. Comunque resta a parte gli scherzi. Entrando dentro
casa,
tanto bene o male, diciamo che magari gli ascoltatori su internet non lo conoscono, però diciamo che la radio sta sotto casa di Giacomo. Cioè, entrando dentro casa di Giacomo, ho visto che sul giardino ha un'aloe arborescence piantata. E allora mi ha chiesto: ma di che cosa parliamo? Io pensavo di parlare dei tumori. Parlare dei tumori è sempre un argomento estremamente delicato, perché purtroppo è la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari, perciò immaginate quanto possa incidere a livello di impatto emotivo sulle persone che ci circondano e sulle persone che ci ascoltano.
Però insomma, a un certo momento però,
e poi non solo, comunque è una patologia dove la medicina allopatica, cioè la medicina tradizionale, non ha ancora dato delle risposte ben precise, cioè non ha detto, ha degli schemi abbastanza standard per la cura dei tumori. Ad esempio, che ne so, la chemioterapia, la radioterapia sono tutti i protocolli che vanno a distruggere le cellule che circondano la massa tumorale, però ben sapete che sia la chemioterapia che la radioterapia sono terapie estremamente invasive. Sappiamo anche però che è l'unica risposta che la medicina oggi dà a questo tipo di patologie, a questo tipo di patologie. Ma perché l'aloe e i tumori? Perché l'aloe, diciamo soprattutto l'aloe arborescence, che è, diciamo che le aloe sono tantissime, sono più di 600 specie, però diciamo che le aloe diffuse in fitoterapia sono relativamente poche, diciamo la Ferox, Chinensis, Arborescence è vera, perciò diciamo sono 4 i ceppi di aloe che noi andiamo a usare. L'Arborescence diciamo che è l'aloe quella un po' più nobile, l'aloe Arborescence è quell'aloe un pochino più fina, diciamo che fa quella sorta di fiore, nel senso che sì, ha lo stelo molto lungo
e c'è un fiore sopra.
Il fiore nasce e fa un'infiorescenza rossa.
Sì.
Ok,
sì.
Mentre la vera è quella un po' più cicciotta, quella diciamo un pochino più massiccia, che parte dalla base, fa queste foglie enormi, si forma proprio a sorta di rosetta, cioè si apre dalla base, mentre l'arborescenza fa le foglie proprio sul fusto. L'aloe arborescence viene sfruttata soprattutto per l'uso degli antrachinoni. Gli antrachinoni è la parte, oltre che essere la parte lassativa dell'aloe, cioè la parte che ti manda al bagno, è anche la parte antiossidante dell'aloe. Perciò l'aloe usato nel supporto, mi raccomando, questa è una cosa che io non mi stancherò mai di ripetere, la chemioterapia e la radioterapia sono le uniche risposte che si possono dare in una patologia tumorale. Tutta la terapia alternativa è una terapia di supporto, perciò una non esclude l'altra. Ok, cioè questa è una cosa fondamentale, non lo perdete mai di vista questo, perché è importantissimo. Perciò l'aloe di supporto alla chemio, alla radioterapia è l'aloe arborescence, non è l'aloe vera, perché l'aloe vera ha un'azione soprattutto sull'apparato gastrointestinale, ma l'aloe arborescenza,
quella
che c'è tu Giacomo, cioè quella che fa le foglie strette che partono dal fusto, sì. Gestita in una miscela che poi andremo a spiegare, è un'aloe che ha un'azione soprattutto immunostimolante, di supporto alla chemioterapia e soprattutto di rigenerazione a livello cellulare.
Ah.
capito? Perciò io ti faccio sempre questo esempio molto semplice: la chemioterapia e la radioterapia è come quando si dà il diserbante per uccidere tutti i germi cattivi, l'aloe è come se noi dessimo il concime per far riprendere la terra, perciò l'aloe è una terapia di supporto. Mettetevelo in testa, è fondamentale, non lo perdete mai di vista, l'aloe è una terapia di supporto alla chemioterapia, non è una terapia sostitutiva. La terapia sostitutiva non esiste ad oggi, non c'è nessuna prova che dice che una cura e l'altra non cura, ok? Cioè non c'è nessuna prova che dice che l'aloe fa passare i tumori. L'aloe è ottima come supporto alla chemioterapia e alla radioterapia.
Vabbè, ma se uno per esempio non ha queste forme tumorali, no? E prende questa cosa qua.
È un immunostimolante.
Cioè, vuol dire, ti protegge?
Sì, è un immunostimolante, però lì è un altro discorso.
È un altro discorso.
Nel senso che lì andiamo ad usare l'azione antiossidante dell'antrachinone contenuto nella foglia, e l'antrachinone contenuto nella foglia ha questo supporto, diciamo, questa azione antiossidante a livello sistemico generale, ok? Perciò uno ha un'azione usato nella persona sana, un'azione antiossidante ed immunostimolante. Nella persona con la chemioterapia, anche che usa chemioterapia e radioterapia, ha anche un'azione di supporto alla terapia, cioè ne attenua gli effetti collaterali. Il grande input all'aloe arborescens gli ha dato Padre Zago. Padre Zago è un missionario, ora è vivo, è tanto per dire, cioè non è che stiamo parlando di Padre Zago, praticamente è un missionario soprattutto in Africa, adesso sta, credo che sia in Palestina adesso, praticamente crea questa formula, l'aloe arborescens miscelata al miele di castagno e conservata con il cognac o con la grappa, diciamo con un alcolico. Le percentuali possono essere varie, diciamo che io tendenzialmente consiglio 60% di aloe, 40% di miele, 10% d'alcol, perciò 10% di cognac o grappa. Diciamo che questo rende l'aloe molto buona, perché l'aloe arborescens, al contrario dell'aloe vera, ha un sapore estremamente forte, estremamente pungente. L'aloe arborescens è molto più tenue come sapore, mentre l'arborescens è molto più forte, ok? Perciò la rende molto più buona. E non solo, il miele diventa un veicolo per il trasporto intracellulare, cioè l'azione dell'aloe vera di solito è un'azione a livello gastrointestinale, perciò sulla mucosa dell'intestino, mentre l'aloe arborescens ha un'azione soprattutto a livello della cellula, ed è proprio il miele che veicola gli antrachinoni a livello intracellulare.
Cioè, questi antrachinoni li fa passare.
Bravo. Il miele fa passare l'antrachinone dentro la cellula.
Dentro la cellula. Okay. Guarda un po'.
Sì, poi infatti l'associazione. Invece il cognac o la grappa viene usato per conservarlo. Ok? L'alcol è soprattutto un conservante. E poi diciamo che l'alcol in questo caso serve anche per rendere omogenea la miscela, perché questa è una preparazione che altrimenti avrebbe delle difficoltà ad essere omogenea, mentre il 10% di alcol, che è comunque la parte liquida, perché l'aloe arborescens è un aloe con la foglia molto stretta, perciò non è un aloe con tanto succo d'aloe. Se voi prendete l'aloe vera, cioè quella cicciotta, quella che sta presente sulle spiagge, diciamo quella un pochino, quella un pochino più grande, quella che diciamo quella che le foglie partono dalla base e vanno verso l'alto, penso che più o meno tutti avete idea di che cosa sto parlando. Se voi fate un taglio a metà della foglia, voi vedete che la parte esterna, la buccia, diciamo ha uno strato relativamente sottile, la parte interna, cioè il succo dell'aloe, la parte diciamo gelatinosa, è tanta. Perciò l'aspetto proprio liquido di quella foglia è importante, nel senso che se io dovessi prendere il succo d'aloe, cioè la parte interna della foglia dell'aloe, e berla, comunque è vero che è vischiosa, però più o meno basterebbe semplicemente frullarla e ha una consistenza liquida. Invece se voi tagliate l'aloe arborescens, che ha una foglia molto stretta, vedete che la buccia è la parte dominante, perciò sì, la parte rigida, e la parte interna, che è la parte del succo d'aloe, è una parte molto molto diciamo ha un contenuto inferiore rispetto all'aloe vera. Perciò andare a frullare una foglia di aloe arborescent significa fare un succo estremamente denso, molto amaro, perché l'antrachinone, tenete conto che l'aloina insieme alla radice di genziana sono i due come si chiamano? Le due piante che hanno il sapore amaro per eccellenza. Ad esempio sia l'aloina, cioè perciò sia la buccia dell'aloe che la genziana si usano per la dissuasione dell'onicofagia, cioè per le persone che si mangiano le unghie, perché è così amara che il bambino quando va a mettersi le dita in bocca tende a togliersi le dita perché sono troppo amare.
Come si preparano queste foglie?
Allora, cioè, come si preparano?
Le foglie.
Prima cosa fondamentale. Se avete un aloe che sta in un ambiente in un ambiente non inquinato, usatela, se no andate all'erboristeria in sole del dottor Piotto che vedrà quella pronta, ma non perché il dottor Piotto vi vuole vendere l'aloe, semplicemente perché se voi andate a frullare, guarda, di aloe lungo l'orecchia c'è un punto che ce ne sono tantissime, sì, ma se voi vi mangiate quelle è come se vi fate l'aerosol dalla rete carbonica. Poi apro un discorso sull'anidride carbonica, ricordamelo, perché oggi venendo qua con la macchina ho sentito una cosa proprio che veramente siamo proprio totalmente fuori di testa. Vabbè. Perciò mi raccomando, la raccolta dell'aloe, che sia un aloe in ambiente, non dico asettico perché praticamente non esiste, ma che sia un ambiente più o meno protetto, cioè voglio dire già il giardino di casa tua
potrebbe andare
perché tu quante macchine c'hai? C'è le macchine della signora qua davanti, però non è una strada trafficata, no. Allora si lava la buccia fondamentale, si lava la foglia, si toglie la testa e si togliono le spine che sono di lato, sì. E a quel punto la pianta si frulla, la foglia si frulla completamente.
Si frulla dentro il frullatore.
Si aggiunge appunto, diciamo, mettiamo 600 grammi di foglia. Si aggiungono 300 grammi di miele, praticamente quasi un barattolo sano di miele, e si aggiungono 100 ml di cognac o grappa, e tutto quanto si frulla e si fa questo, diciamo, questo impasto molto omogeneo.
Bibirone, possiamo dire, una specie di bibirone.
Sì, però è buono, nel senso che poi il miele, il cognac e aloe lo rende anche molto piacevole al tasto, perché... sì, è vero che l'aloe è amara, però è pure vero che insomma il miele è tanto. Il miele arriva al 30% del dosaggio totale, perciò voglio dire il potere dolcificante del miele è molto alto.
Okay? Se lo mettete un po' di meno, va bene uguale.
No.
Ci vuole quello.
No, ci vuole quello perché il miele
deve trasportare,
ma non solo, tenete conto che il miele c'ha una il miele è un prodotto straordinario, perché il miele è vero che il contenuto principale del miele è la parte dei carboidrati, la parte degli zuccheri, ma il miele contiene tantissimi oligoelementi. Il miele deve essere di castagno, mi raccomando, non può essere un millefiori o un eucalipto, perché il miele i mieli, innanzitutto, qual è la funzione del miele? Il miele raccoglie la funzione della pianta da cui viene estratto. Ok? L'eucalipto serve per il raffreddore, il miele d'eucalipto è il miele consigliato nei periodi freddi. La castagna è praticamente un macronutriente, cioè nel senso che noi teoricamente potremmo vivere, non dico quasi esclusivamente di castagne, ma poco ci manca, perché la castagna è ricca di carboidrati, ok? Di oligoelementi e di vitamine sia idro che liposolubili. Ha un basso, però diciamo, ha un contenuto anche di aminoacidi. Perciò diciamo che la castagna presa a se stessa,
presa anche come castagna propria.
Come castagna propria, parlo io.
Quello che si mangia lo fanno caldarostre, quello che si fanno caldarostre.
La castagna è comunque un macroalimento. Che si intende per macroalimento? Il macroalimento si intende quell'alimento che contiene
tante cose,
un po' tutto ciò che ci serve per vivere. Il macroalimento per eccellenza, ricordiamo, è l'ortica.
Ah,
l'ortica. L'ortica è il macroalimento per eccellenza. Se voi prendete le foglie di ortica, le frullate e per tutta la vita mangiate soltanto la polvere d'ortica, non morite,
No,
No. L'ortica è la pianta in assoluto che ha il più alto contenuto di ferro e di aminoacidi nel mondo vegetale, parlo. Ha praticamente la totalità delle vitamine idrosolubili e ha un po' di carenza nelle vitamine liposolubili.
Ma cosa fa a frullare le foglie d'ortica?
No, ma era per dire, cioè nel senso che comunque i macroelementi sono quei prodotti che la natura dà per diciamo per nutrirci. Ok? Nel senso che se tu prendi l'arancia sì, è un ottimo alimento, però alla fine l'arancia che contiene? Vitamina C, l'acido ascorbico e acqua. Cioè uno non può vivere da arance. L'arancia è soprattutto un completamento di ciò che noi stiamo mangiando.
Ecco.
Ok? Ci sono alimenti che sono dei macronutrienti, cioè sono alimenti che hanno un contenuto all'interno di proteine, vitamine e carboidrati estremamente ampio. Ok? L'erba d'orzo è un altro grande alimento, macroalimento. La spirulina è un macroalimento, l'alga clamat è un macroalimento. Diciamo che alcune alghe sono magri alimenti, però diciamo che nella nostra tradizione il macroalimento per eccellenza è l'ortica.
Poi appresso viene la castagna.
Non proprio, però diciamo che la castagna è uno dei che è uno dei grandi alimenti, perché poi la castagna, tieni conto che è completamente disidratata, praticamente contiene poca acqua.
Se uno mangiasse 10 castagne al giorno?
No, è un macroalimento. La funzione terapeutica della castagna non è grandissima.
No.
La funzione terapeutica della castagna...
Vabbè, uno sta bene.
Ad esempio una cosa che noi facciamo pochissimo, che invece andrebbe rivalutata, è usare la farina di castagne.
Ah.
Perché la farina di castagne, avendo questo grande potere nutriente, potrebbe essere miscelato tranquillamente alle farine normali. Tu il castagnaccio, non so, l'hai mai mangiato?
Sì, qualche volta.
Ce l'hai presente il castagnaccio, sì o no? Ce l'hai presente quanto è pesante?
Certo.
Cioè, tu mangi 3 fette di castagnaccio...
È finito.
Cioè, sei pieno, sei sazio. Perché... Perché proprio la castagna come farina è una farina estremamente consistente, estremamente ricca. Però magari, ma per esempio la carruba è un'altra di queste farine estremamente ricche. Non per niente la carruba, storicamente ci si faceva l'acqua di carruba e si dava ai bambini nelle donne che non potevano allattare. Perché la carruba è un altro macroalimento.
Allora, torniamo al tema, sennò qui usciamo fuori.
Perché... No, però è importante, perché poi a me dispiace che moltissime piante vengono completamente dimenticate.
Perché non so, siamo abituati a ste cose, capito?
Perché siamo abituati
alla pasta asciutta?
No, perché siamo anche abituati, secondo me, a tutto ciò che viene da fuori. Io... E poi questa è grande colpa dei miei colleghi,
Sì.
Se tu leggi le riviste di settore, la muirapuana, tutte queste piante che vengono dal Sud America, sì, per l'amor di Dio, la passiflora viene dal Sud America, cioè, tanto di cappello, grande pianta straordinaria. Però le piante della tradizione secondo me sono piante sempre estremamente efficaci. Io adesso sto usando sulle tisane rilassanti, sto usando tantissimo i petali di papavero. Il petalo di papavero funziona benissimo.
Che cos'è?
Il rosolaccio, il papavero.
Ah, quella grande?
Il papavero, quello rosso.
Il
rosolaccio. Sto usando i petali nelle tisane rilassanti. Il papavero funziona benissimo. Il papavero è una delle piante più sottovalutate nella fitoterapia moderna.
Forse uno pensa al papavero, pensa...
No, è perché noi andiamo a cercare sempre piante, noi usiamo le scolze californiana, cioè dall'America, la passiflora che è sudamericana, che funzionano benissimo, nessuno dice niente, però si tende troppo a dimenticare le piante della tradizione mediterranea. Invece le piante tradizionali sono piante che funzionano bene, non per niente, se andiamo, risaliamo nei secoli, oddio, la passiflora mica ce l'avevano i camandolesi.
No.
Cioè, se noi andiamo a vedere, cioè, facciamo un piccolo passo indietro, cioè tutto l'aspetto del giardino dei semplici, dell'orto Hernicus, dell'orto chiuso, cioè sono tutte piante che crescevano negli orti dei conventi, perciò nell'orto dei conventi non c'era mica la passiflora o l'escolzia, Okay. Comunque, tornando all'aloe, praticamente la preparazione dell'aloe arborescence è una preparazione che dà supporto alla chemioterapia e alla radioterapia. Tenete conto che tutte le terapie di supporto alla chemioterapia e alla radioterapia sono tutte terapie che hanno due funzioni grandi: una funzione depurativa e una funzione antiossidante. Okay. Anche la famosa terapia di Bella in fondo si basava su melatonina, che era associato con l'adenosina, vitamina C, vitamina E, non erano nient'altro che pool di vitamine che avevano un'azione soprattutto antiossidante, perché il grande problema della patologia tumorale è la proliferazione cellulare. Sicuramente il fatto che ci sia questa proliferazione cellulare è importantissimo, nel senso che l'alterazione della proliferazione cellulare porta poi alla formazione della massa tumorale, ma al tempo stesso c'è l'alterazione della proliferazione cellulare, e l'alterazione della proliferazione cellulare c'è attraverso la formazione di radicali liberi. T'ho lasciato stupito?
No.
Nel senso, tradotto, se io riproduco tante cellule e basta, ma le riproduco bene, è vero che c'è una massa tumorale, ok? Perché comunque provoco un'alterazione della riproduzione cellulare, ma la riproduzione cellulare pericolosa è l'alterazione sbagliata, ok? Della cellula.
Un'alterazione sbagliata.
Certo, quando invece, se io sono una cellula A, invece di produrre un'altra cellula A, produco una cellula Z.
Che c'entra niente,
perciò lì mi fa saltare l'equilibrio nella riproduzione cellulare. Perciò l'errata riproduzione cellulare crea poi la massa tumorale. I processi portati per eccesso, i processi di alterazione cellulare nella riproduzione cellulare sono processi comuni, nel senso che noi in continuazione la cellula sbaglia la riproduzione cellulare, soltanto che abbiamo tutta una serie di meccanismi di riparazione, ok? Non solo, abbiamo dei meccanismi di suicidio cellulare, l'apoptosi, ok? Noi, inserendo piante con forti caratteristiche antiossidanti, andiamo a migliorare tutti quei processi di riparazione.
Allora, quindi qui adesso hai parlato di antiossidanti, quindi sì, arriviamo prima ai radicali liberi.
Sì, il radicale libero praticamente è, diciamo, il male da combattere. Diciamo che il radicale libero per eccellenza, i radicali liberi sono il...
Possiamo dire che è una pre, diciamo così, male, comincia a... No, nemmeno così...
Può... No, bello, bella cosa sta dicendo, sì. Diciamo che è l'input di inizio alla patologia tumorale, sì.
È così.
Sì. Bravo, mi hai ricordato una cosa. Ad esempio, io venendo qua... E io spesso sento Radio Classica.
Sì.
Cioè, oggi. Allora.
Per sbaglio.
No, non l'ascolto. A me la musica classica piace molto. Oggi parlava quello del meteo. Perché poi. Veramente io dico. Apro una bocca e gli danno fiato. Perché poi.
Vabbè.
Allora parlavano del summit di Copenaghen.
Sì, allora, stanno discutendo come abbassare
i cambiamenti climatici. Cioè, secondo questo che fa il meteorologo, non ci sono problemi.
Ah,
e io adesso dico, no? Allora, tenete conto che le patologie tumorali sono legate in maniera diretta, in maniera diretta all'anidride carbonica. Tanto più l'ambiente è inquinato, tanto più sono patologie tumorali. Punto, finito. Cioè, non è che stiamo parlando di filosofia orientale, stiamo parlando di... È come se io ti dico che ci si ammala molto più di raffreddore, d'inverno in ambiente freddo oppure d'estate con l'aria condizionata che non ci si ammala più di raffreddore quando sta in spiaggia. Non è vero. Le patologie legate alle vie respiratorie sono legate ai cambiamenti della temperatura. Se fa freddo prendi l'influenza, se è in clima e temperato prendi meno l'influenza. Basta, finito. Fine la storia, cioè,
quindi tu aspiri dell'aria freddo,
aspiri calda, l'aria inquinata, hai più possibilità di prendere un tumore che no. Lo dimostra il fatto che i fumatori hanno un'incidenza tumorale a livello polmonare estremamente più alta dei non fumatori. Premesso, poi può anche succedere che quello che non fuma, non beve, non va a donne tutte le mattine, sta, che ne so, a fa yoga, la sera fa tai chi, gli prende il tumore ai polmoni. Ma statisticamente il fumatore è più soggetto ai tumori al polmone che non il non fumatore. Ok?
Allora, siccome le ciminiere fumano,
siccome l'anidride carbonica che esce dalle ciminiere è la stessa di quella della sigaretta, tanta più anidride carbonica noi buttiamo nell'aria, tanto più c'è possibilità di ammalarsi di tumore. Secondo suo signore non è così grave, però vabbè, ognuno poi ha le sue idee. Premesso questo, perché l'antiossidante diventa importante? Perché l'antiossidante è una sorta di scudo che usiamo verso l'agente che crea il radicale libero. Cioè, praticamente è una sorta di guerra, una guerra che noi facciamo con ciò che noi produciamo. Perché l'antiossidante è importante in questa fase storica? Perché prima gli antiossidanti, prima cosa c'erano meno agenti ossidanti, perché c'era meno inquinamento. Okay. L'inquinamento, diciamo che è una tematica che nasce con l'era industriale, ma diventa importante, diciamo, nel dopoguerra. Prima, sì, della guerra l'inquinamento non era proprio sentito, cioè parlate di anidride carbonica. Se voi vedete le foto
antiche,
ma neanche antiche, diciamo proprio della guerra, tra la prima e la seconda guerra mondiale, Anguillara lavavano i panni,
la mica solo lì,
sul lago, appunto, se lavavano i panni sul lago, no?
Ci stavano, sì, i fontanili, i famosi fontanili anche.
Cioè, ma era l'acqua dal lago, cioè si usava l'acqua del lago, ok? Oggi lavare i panni sul lago, diciamo che sei pazzo, ma che butti il sapone detersivo dentro il lago, lo inquini il lago, perciò diciamo che c'è proprio una coscienza sia positiva che negativa verso il danno che si può fare all'ambiente. Cioè, oggi c'è la coscienza che inquinare è sbagliato, come c'è la coscienza che inquinare è dannoso,
certo.
Ok? Perciò noi l'antiossidante lo andiamo ad usare soprattutto in questo momento storico. Perché? Perché è il momento in cui l'inquinamento comincia ad essere importante. Non solo, l'altra grande tematica, non ce lo dimentichiamo, oggi gli alimenti sono poveri di antiossidanti. L'alimentazione a base di frutta e verdura, che è l'alimentazione ricca di antiossidanti, oggi non ha quel potere terapeutico che poteva avere 50 anni fa. 50 anni fa raccoglievo la mela a Manziana, poi prendevo il carretto, arrivavo a Cerveteri e vendevo la mela a Cerveteri. Oggi la mela la raccolgo in Cile,
sì.
L'aereo parte, va a Dubai,
nel mondo,
sta tre mesi ferma, dentro c'è le frigorifere, poi partono e va in giro per il mondo. Cioè, nel senso, oggi andiamo a mangiare degli alimenti che sono estremamente più poveri di antiossidanti di quello che avevamo prima. Cioè, oggi se una persona avesse l'orto, stesse attento nel mangiare, avesse una, oltre all'alimentazione, una vita corretta, il discorso sugli antiossidanti, non staremmo qui a parlare di antiossidanti, perché basterebbe semplicemente il cibo come potere antiossidante. Purtroppo questo oggi non ce l'abbiamo.
Allora bisogna
prendere gli antiossidanti. L'aloe, come dicevamo prima, l'aloe arborescence, è un aloe che ha un grosso potere antiossidante.
Cioè, c'è molta, molta roba, insomma.
Antiossidanti. Tenete conto che oggi gli antiossidanti si misurano. Cioè, nel senso che il potere antiossidante, l'unità di misura è l'ORAC. In assoluto, uno degli antiossidanti più importanti in commercio è la papaya fermentata. La papaya fermentata è uno dei grandi antiossidanti. Ok? Perciò diciamo che io nelle terapie degenerative molto spesso come supporto consiglio anche la papaya. Altri antiossidanti classici che si usano sono la vitamina C, la vitamina E e il coenzima Q10, che sono dei, comunque, degli antiossidanti importanti, che hanno la loro, insomma, la loro azione. E...
ma se sono, sono messi insieme queste...
Guarda, io...
c'è stata la compressa, insomma...
Guarda, io i pull, io di solito consiglio sempre i pull di antiossidanti. È difficile che consiglio il, l'antiossidante puro. L'antiossidante puro lo consiglio soltanto soltanto quando c'è la pianta, nel senso, il fitocomplesso, traduco. Cioè, se io devo consigliare la papaya, la consiglio pura. Se devo consigliare un antiossidante a base di principi attivi, tendenzialmente preferisco consigliare il pool di antiossidanti. Perciò vitamina C, vitamina E, coenzima Q10 associati. Perché? Perché la vitamina E è liposolubile, perciò andrà soprattutto sui tessuti, sul tessuto adiposo. La vitamina C è una vitamina idrosolubile, si assorbe subito ma viene anche eliminata altrettanto velocemente, e il coenzima Q10 è anche un tonico, perciò diciamo che l'azione antiossidante diventa un'azione antiossidante completa. Perciò diciamo che io tendenzialmente consiglio molto di più il pool di antiossidante che non l'antiossidante puro, quando consiglio il principio attivo. Se no, consiglio tantissimo la papaya.
Dunque questa veramente bisogna prenderla in erbolisteria.
Sì, perché poi la papaya come antiossidante è importante che sia una papaya fermentata. La formula è la formula Montagnier, perché la papaya fresca contiene soprattutto papaina, perciò è un digestivo.
E come si vende in confezione?
Bustine sublinguali.
Sublinguali?
Sì, cioè... sono bustine che si mettono sotto la lingua.
Ah sì?
Ad esempio il resveratrolo, quello che stai prendendo tu, no? Il resveratrolo che viene dagli acini dell'uva, precisamente dalla buccia degli acini dell'uva, la variazione rubra, perciò la variazione rossa, è un ottimo antiossidante, perché oltre ad essere un antiossidante, il resveratrolo è anche un ottimo immunostimolante. Io ad esempio adesso sto prendendo l'echinacea e il resveratrolo, che è praticamente un immunostimolante l'echinacea, e il resveratrolo è un antiossidante. Diciamo che è un'associazione, secondo me, straordinaria.
Cioè, facendo questo, uno si, diciamo così, estende un panno, diciamo così, dove se dovesse arrivare agenti esterni vengono bloccati.
Sì, si protegge. Poi si, ti ripeto, protegge. Succede tutto, cioè non,
no, vabbè, no, questo
è... cioè nessuno dà garanzia di niente, perché veramente poi succedono delle cose assolutamente inspiegabili. Cioè, io adesso c'ho il marito di una signora che viene da noi, che ha preso un tumore ai polmoni. Cioè, proprio,
ma come si fa a prendere il tumore ai polmoni?
Bella domanda.
Va a sapere.
La causa maggiore è il fumo.
Vabbè, ho capito. Ma se uno non fuma, sta.
Se uno è la degenerazione.
Vive in un ambiente sano, no?
È la degenerazione cellulare dei polmoni. Che poi il problema del tumore ai polmoni, che è un tumore. Allora, i tumori, se sono in zone chiuse, bene o male, problemi non ne danno. Tradotto, il seno, la prostata, che sono, diciamo, sono delle gabbie, sono degli ambienti chiusi. Togli la gabbia,
più dell'anno può andare, cioè.
Può andare, però diciamo che se è preso in anticipo, cioè oggi col tumore alla mammella ci muore più nessuno, nel senso, non è che ci muore più nessuno.
Poi adesso fanno una grande prevenzione,
sì, ma poi non solo, ma poi diciamo che c'è anche la ricostruzione, perciò tu togli un seno, puoi fare una chirurgia plastica, vuoi dire. Diciamo che il tumore alla mammella sì, è un tumore estremamente diffuso, estremamente pericoloso, però diciamo che bene o male la medicina ha dei grossissime armi verso il tumore al seno, come il tumore all'utero. È vero che l'asportazione dell'utero ha sempre un... diciamo anche l'impatto emotivo diventa molto importante, no? Però diciamo che tendenzialmente come diciamo, l'azione antitumorale è un'azione, diciamo, scusate, i tumori, diciamo, negli ambienti chiusi sono tumori che più o meno hanno delle possibilità terapeutiche estremamente maggiori, soprattutto con l'asportazione. Anche con la chemioterapia e con la radioterapia comunque va a incidere in un ambiente sempre chiuso. I problemi dei tumori sono negli ambienti aperti: il fegato, l'intestino, i polmoni, perché è molto facile la metastasi, praticamente la diffusione del tumore in altre parti del corpo.
Farà rapidamente questa cosa?
Rapidamente no, però diciamo che sicuramente è più semplice di non la mammella. Ma poi parliamoci chiaro, tu un polmone non lo puoi togliere. Ne puoi togliere uno, mica puoi togliere i polmoni, mica puoi togliere il cuore, mica puoi togliere il fegato, mica puoi togliere l'intestino. Perciò.
Anzi, i polmoni sono due, ne avevo uno.
Sì, però voglio dire, comunque stiamo parlando di interventi chirurgici estremamente complessi.
Certo, certo.
Cioè, l'asportazione della mammella, voglio dire, parliamoci chiaro, diciamocela tutta, in chirurgia estetica ne fanno una ogni 40 minuti. Sono ragazzine di 18 anni che se rifanno il seno. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di una cosa molto, cioè, non vorrei essere riduttivo, perché poi non è una cosa così semplice. Diciamo che stiamo parlando di una cosa più semplice che non un tumore ai polmoni. Il tumore ai polmoni è un tumore estremamente più grave, tra virgolette. Ciò non toglie che anche il tumore ai polmoni, comunque, con delle terapie. Perché poi il grande problema in questa tipologia di tumori è che si va per casistiche, per statistica, cioè 10 persone hanno un tumore, 8 ne muoiono, 7 ne muoiono. Sì, sono d'accordo, però rimane il fatto che poi ognuno guarda se stesso. Nel senso che sì, sono d'accordo che 7 ne muoiono, però ci sono pure 3 che si salvano. Cioè, io questa ad esempio è una cosa che, di cui io, soprattutto ai parenti dei pazienti che sono afflitti da queste problematiche, tendo sempre molto a sottolineare, perché l'aspetto positivo verso il paziente, diciamo, la ricerca, la terapia anche alternativa, senza annullare quella tradizionale della chemioterapia e della radioterapia, è assolutamente fondamentale. Cioè, il paziente lo dimostra il fatto, ad esempio, che il paziente che ha fede di solito tende ad avere una capacità terapeutica maggiore di chi non ha fede. Io non so se è la fede o non è la fede, ciò non toglie che la fede ti dà forza. Ok? Sì. Cioè, se uno va a Lourdes e torna a casa guarito, sicuramente c'è tutto l'aspetto, diciamo, mistico, esoterico, tutto l'aspetto, diciamo, inspiegabile, ma sicuramente c'è anche la grande forza che uno acquisisce. Per quello io dico che nelle patologie estremamente gravi la cooperazione della forza di volontà, della vicinanza della sfera familiare al paziente, la terapia classica e la terapia alternativa, diciamo, questo melting pot di terapia sicuramente aiuta il paziente. Non è vero che non aiuta il paziente. Cioè, la visione catastrofista della patologia, sì, sicuramente aggrava la patologia nel paziente.
Sì, 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 come no?
Cioè, questo purtroppo. Allora, io sono farmacista, perciò la mia mentalità è tipicamente scientifica, nel senso, per me 1 + 1 = 2. Ma questo è uno dei casi che 1 + 1 non fa sempre 2. Perché a parità di patologia, comunque, la risposta terapeutica è diversa fra i singoli pazienti. Non è vero che è uguale.
Mi spiego. Ho capito.
No. Cioè, è importante, perché se io mi taglio una gamba, bene o male tutti quanti sanguiniamo allo stesso modo, bene o male i punti vanno messi allo stesso modo, bene o male la terapia antibiotica è per tutti allo stesso modo. La patologia tumorale non è così semplice, perché è un meccanismo di impazzimento dell'organismo, perciò tu l'organismo lo devi aiutare, e se lo aiuti con l'effetto antiossidante delle piante, con l'aspetto affettivo delle persone che ci sono intorno, con l'aspetto emotivo che può essere la fede, può essere la credenza a qualcosa, la forza d'animo, sicuramente il paziente ha una risposta alla patologia estremamente più efficace del paziente che si butta giù e si sente già condannato, certo, dalla, certo, patologia.
Certo, certo, certamente. Siamo d'accordo con questo. Adesso, vedi, sul finale della trasmissione, io c'ho una domanda da farti che può esula da questo campo, però può darsi pure che c'entra. E guardando in televisione, perché adesso abbiamo 1000 canali, eccetera, mi sono qualche volta è capitato che c'è stava un medico naturalista, no? Il quale ha detto che il colesterolo è stato sempre a 250, è stato, andava sempre bene per l'organismo, adesso lo hanno portato a 200. Io dico, perché dice col 250 il cervello, in accordo insomma con tutto l'organismo eccetera, dice che va bene, se tu me lo porti giù il cervello sballa tutto e spinta in becche le malattie.
Allora guarda,
abbiamo toccato un tasto,
un tasto da $1,000,000 proprio. Allora guarda, innanzitutto parliamoci una cosa.
Com'è che prima andava bene a 2,50?
Negli Stati Uniti il limite è 2,50. Fino a 10 anni fa, forse anche meno, in Italia era 220 e adesso è diventato 200. Allora, il colesterolo, i medicinali...
Aiuta a stare bene il colesterolo a 2,50.
Io dico una cosa, aspetta, dico una cosa poi dopo arrivo alla conclusione. I medicinali per le dislipidemie, perciò i medicinali per abbassare i trigliceridi e il colesterolo sono i più venduti al mondo. Il fatturato del Torvast è pari al fatturato di tutto il settore erboristico.
Ma chi si è inventata sta cosa?
Le case farmaceutiche dove vendi farmaci, punto.
Va bene, ma
insomma... Allora, per chi si è inventato il digitale terrestre? Qualcuno che doveva vendere il digitale terrestre.
Sì, ho capito,
la stessa cosa non avrei venuto.
Adesso io dico una cosa, no? Ma se noi manteniamo il colesterolo sulle 240-250, va bene?
Dipende il rapporto tra le HDL e le LDL, ecco. La cosa importante nel colesterolo è l'alto contenuto delle HDL, cioè del colesterolo buono. Se il rapporto è tra 3 e 5 non ci sta nessun problema.
E questo rapporto
tra le HDL e le LDL.
Ah sì?
Punto.
Tu quando fai l'analisi si vede sta roba?
Ah, certo.
Cioè non c'è bisogno di abbassarlo
eccessivamente, no. Se il rapporto è giusto, è peggio un colesterolo di 200 con le LDL alte, per esempio 200 con le LDL a, che ne so, 190, che non un rapporto con un colesterolo 250 con le LDL, che il valore è 135 più o meno, con le LDL è sotto i 100. Per assurdo parliamo, eh? Perciò il valore più importante nel colesterolo è il rapporto fra le HDL e le LDL, cioè le HDL devono essere alte.
Ah, vabbè, questa è una cosa che... E un comune uomo normale che non come fa a sapere queste cose?
Base all'analisi si sa, ma adesso bene o male c'è anche abbastanza la coscienza. Comunque il problema del colesterolo e dei farmaci anti-ipercolesterolo, che purtroppo sta nei protocolli anche del diabete e dell'ipertensione, cioè se tu hai la pressione alta nel 90 no, in moltissimi casi ti viene data anche la pasticca per il colesterolo, perché si evita la possibilità di infarto. Cioè sono proprio dei protocolli ben definiti.
E qui c'entra gli omega 3?
Sì, però entriamo su un discorso vasto, Giacomo. Casomai il colesterolo ce lo teniamo la prossima volta.
La prossima volta, perché...
Perché mi stai facendo delle domande che finiamo all'uno e un quarto.
No, no, niente. Allora, questo è un accenno. Magari sarà il tema...
La prossima volta parliamo del colesterolo.
Sarà il tema della prossima
volta. Sì, anche perché così porto proprio i valori del colesterolo. Così parliamo proprio su valori ben precisi.
Va bene. Allora... Che so, vogliamo continuare su questa
cosa? No, io direi di salutare tutti quanti, mi raccomando.
Ripeti un po' questa cosa.
La formula di Padre Zago è 600 grammi di alore.
Sì, questa cosa qui serve a che cosa, questa formula?
Come supporto alla chemio e alla radioterapia.
E a tenere l'organismo a posto.
A posto perché ha un'azione antiossidante.
Ok, allora ci vogliono 600 grammi
di aloe e arborescence.
Arborescence sarebbe quella lì che sa le
quella
foglie
con
piccole.
Le foglie piccole.
Vabbè, ma ci sono anche altre alghe che hanno le foglie piccole oltre a quella, no?
Oddio, però qui entriamo in una lezione
botanica. Vabbè, qui sono 700 sì. Piante, come fai a saperlo?
Cioè, che io lo so qual è, però voi dici.
Okay,
e affidarsi, nel senso, poi logicamente magari venite, ve lo spiego per bene, portatemi la foglia a far vedere, ve la faccio vedere, guardate su internet la foto, cioè l'importante è che sapete che l'aloe che si usa è l'aloe arborescence. Oppure andate al vivaio e comprate l'aloe arborescence.
E lo mettete dentro il giardino, così ci avete le foglie, eccetera. All'ottobre allora, sicuro è venuto quello che ha visto la pianta qua di fuori.
Nel senso che poi io non è che, come faccio?
Poi
300 grammi di miele di castagno.
Ed è abbiamo detto, hai detto te prima quali sono le caratteristiche.
È importantissimo il miele di castagno, perciò 600 grammi di aloe, 300 grammi di miele, 100 grammi di cognac o grappa.
Ecco qua, serve ad amalgamare tutto.
Tutto qua,
poi
si frulla,
si frulla.
Una tazzina da caffè la mattina.
Ho capito, ma si può conservare, sì.
È il cognac che glielo conserva.
Per quanto tempo si
può? No, a me mettetelo in frigo.
Certo, in frigo.
Oddio, la conservazione...
un bicchierino, quanto un bicchierino?
Una tazza da caffè,
Sono
50 ml.
50 ml. Ok, allora, se volete campare 100 anni, questa è la ricetta...
No, questa è un'ottima ricetta.
È un'ottima ricetta. Va bene? Allora rimettiamo la musica di prima.
Sì, auguriamo a tutti un buon pranzo.
Buon pranzo e a sentirci la prossima settimana con il tema...
Colesterolo.
Colesterolo.